La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento Ferrari del PD che diminuisce il numero dei collegi del Senato da 150 a 112, il divieto alle pluricandidature ed elimina la necessità di raccogliere firme anche per le candidature dei collegi. Insomma, i malumori sono stati sedati, ma Andrea Orlando, leader della minoranza PD, ha apprezzato sì i cambiamenti fatti alla legge dal lavoro in commissione, ma non l'idea del voto anticipato. Malan, innanzitutto le chiedo quali sono i punti fondamentali in cui è stata trovata l'intesa con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Lega e il vostro partito, naturalmente, e cosa si nasconde dietro questa intesa? E l'accordo fra Renzi, Berlusconi e Grillo sarà sufficiente a garantire poi la governabilità?
Allora, l'accordo è stato fatto in modo ragionevole. I vari partiti, visto che non si riusciva a trovare un'intesa su altri schemi, hanno trovato l'intesa su iniziativa del presidente Berlusconi, che ha fatto lui la proposta, su una cosa che può non soddisfare tutti, ma non può deludere nessuno. In altre parole, una soluzione in cui i seggi in Parlamento sono proporzionali al voto espresso dagli elettori. Alla fine, se non si riescono a trovare altre soluzioni, è sicuramente la cosa migliore. Noi l'avevamo chiesta fin dall'inizio, perché soluzioni di tipo maggioritario con un elettorato che è attualmente diviso in tre principali forze, centrodestra, Partito Democratico, il partito di Grillo, il Movimento 5 Stelle, più ancora altre forze secondarie, non può dar luogo a un Parlamento con una maggioranza certa, non c'è modo, e meccanismi maggioritari rischiano di dare magari un premio a chi poi mette ostacoli per formare qualsiasi tipo di governo dopo le elezioni. Che questa formula dia luogo a un governo facilmente, alla possibilità di formare facilmente un governo, questo dipende dagli elettori. È chiaro che se gli elettori si divideranno in parecchie forze e così via, è difficile che il Parlamento poi magicamente sia invece diviso in due. Cioè, c'è poco da fare, contano gli elettori, che è ovviamente giusto. Io spero che gli elettori scelgano con buon senso, scelgano con le soluzioni concrete che noi proponiamo. E più dettagliatamente, senza farla lunga, questa legge non solo propone un tema proporzionale, ma introduce questi collegi uninominali di 200.000 o 300.000 persone alla Camera e più o meno delle dimensioni doppie al Senato, dove c'è un rappresentante eletto sul territorio direttamente, per il resto ci sono delle liste proporzionali che comunque sono ben conosciute dai cittadini, sono molte corte, per cui i cittadini hanno chiara contezza di chi stanno votando e di chi manderanno in Parlamento.
Ma perché chiedete con forza il voto anticipato? Cosa temete se si andasse al voto alla scadenza del 2018?
Noi non abbiamo timori di andare a votare nel 2018. Constatiamo però che l'attuale governo non è più in grado di affrontare con efficacia i numerosi problemi, a parte il fatto che la maggior parte dei problemi che affronta non li affronta a nostro parere nel modo giusto, tant'è vero che proponiamo soluzioni molto diverse su sicurezza, immigrazione, economia e così via. Ma c'è anche proprio un problema di sopravvivenza politica all'interno del governo. Ormai c'è il partito di Alfano, o forse ex partito di Alfano, sta sempre più scomodo in questa maggioranza. C'è la nuova formazione di Bersani, democratici e progressisti, che trova ogni occasione per distanziarsi dalle scelte del Partito Democratico. Difficilmente si possono risolvere i numerosi problemi italiani in questa situazione. E la chiave dell'accordo è stato quando Berlusconi si è reso disponibile in modo esplicito anche ad accettare anche elezioni anticipate, che non sono la nostra priorità. La nostra priorità sono i nostri programmi e una legge elettorale equa, ma ci siamo resi disponibili su quello. È una cosa che gli italiani vogliono. Sono ormai 6 anni che gli italiani si trovano dei governi che non sono stati espressi attraverso il loro voto, ma il loro voto ha subito altri tipi di sollecitazioni, fornendo per carità il sostegno in Parlamento previsto dalla Costituzione, però insomma gli italiani, visto che non sono soddisfatti delle soluzioni di questi governi, è ovvio che non sono contenti.
Ma il vostro candidato premier chi sarà?
Lo decideremo dal punto di vista del presente, che la legge elettorale parla di capo della forza politica, che è cosa diversa dal candidato a premier, anche se in generale viene interpretato così. Bisogna tenere presente il fatto che il centrodestra ha due forze principali, e è chiaro che una delle tante cose che decideranno gli elettori, in particolare gli elettori di centrodestra, sarà se dare più forza alla Lega, se dare più forza a Forza Italia, e questo ovviamente comporterà la scelta del candidato. Noi non l'abbiamo ancora indicato, non abbiamo ancora la data delle elezioni, saremo pronti a farlo al momento opportuno.
E non posso non chiederle un commento sulla situazione geopolitica. A Londra il terrorismo è tornato a colpire in Italia, vedendo quanto accaduto a Torino, la psicosi è una realtà con cui fare i conti, mentre fra i grandi della terra è a rottura con Trump anche sul clima.
Allora, c'è la situazione terrorismo, che è un terrorismo, bisogna chiamarlo con il nome che esso stesso si dà, e cioè, al di là del nome, è un terrorismo volto a sottomettere il mondo, a cominciare dall'Europa in questo momento, all'Islam estremo. Questo è ciò che vogliono coloro che, tra parentesi, non certo senza dispendio personale, perché molto spesso si fanno saltare in aria loro per primi, questo è quello che loro vogliono. È inutile far finta che non sia così, perché questo è quello che loro vogliono. Il loro obiettivo pensano di raggiungerlo attraverso il terrorismo, per l'appunto, inducendo i cittadini ad essere terrorizzati e cercare soluzioni. La soluzione che loro propongono è la sottomissione dei singoli e degli interi paesi al loro modello di Islam, che loro perseguono anche attraverso l'arma demografica, immigrazione in massa e la loro maggiore natalità. Questo è ciò che li incoraggia, tant'è vero che paesi che sono altrettanto ricchi, sviluppati e con possibilità di lavoro e spesso anche di più di altri, che non subiscono l'immigrazione, non hanno alcun atto di terrorismo, per fare esempio due paesi del tutto diversi uno dall'altro come il Giappone e la Polonia. Per cui bisogna prendere delle misure, basta con questa immigrazione che loro vedono solo come un segno della nostra debolezza di cui occorre approfittare, bastano queste immigrazioni senza regole. E in quanto alla divisione a livello planetario, Trump ha fatto un'azione forte e coraggiosa. Io comprendo le critiche, visto che si fa credere che a causa di questa situazione la Terra andrà a fuoco, cose di questo genere, ma il punto è che io non ho sentito nessuno, ma veramente nessuno, rispondere alle obiezioni che lui ha fatto. Nello specifico, Trump ha detto di essere favorevole a una politica per limitare sicuramente l'inquinamento e anche le emissioni di anidride carbonica, che non è inquinamento tra l'altro, ma ha fatto notare che questi accordi di Parigi prevedono che la Cina possa continuare ad aumentarle a suo piacimento fino al 2030 e poi a partire dal 2030 limitarle. È ovvio che la Cina ha convenienza a sottoscrivere questo accordo, perché frena le attività economiche e industriali degli altri paesi, dei paesi come l'Europa, come gli Stati Uniti, e da loro completa mano libera, tenendo presente che la Cina già oggi ha queste famose emissioni a livelli doppi di quelli degli Stati Uniti, a livello per esempio 26 volte quelli italiani. Nell'ambito poi dell'Europa, la vera grande anomalia, di cui nessuno ha parlato del governo italiano, è che la Germania, che pure ha soltanto il 35% di abitanti più dell'Italia, può fare emissioni superiori del 98%. Allora nessuno ci ha spiegato perché noi dovremmo difendere questa cosa. Purtroppo il governo Gentiloni difende in modo totalmente acritico questo accordo, che è un palese favore alla Cina ed è nell'ambito dell'Europa un ennesimo palese favore alla Germania. Noi prima di accettare una serie di accordi di questo genere eravamo un paese che se la vedeva quasi alla pari con la Germania, ora cominciamo ad essere veramente i cugini poveri dei tedeschi, è una cosa inaccettabile.
Malan, lei continua a prodigarsi nel tentativo di risvegliare le coscienze addormentate degli italiani, segnalando le future funeste ripercussioni della marea di immigrati provenienti da territori africani senza legge, aree dove la vita umana vale poco, e si sente ascoltato. I mezzi di informazione italiani le stanno dando spazio o no?
Molto pochi. I mezzi di informazione in grandissima parte rispondono a un'agenda loro. Più che fare informazione, fanno propaganda, rispondono a un'agenda che va persino al di là dei partiti, dove di alcune cose non si deve parlare. Io, se dico qualcosa su 2.000 euro spesi dal Senato, ho grandissimo spazio. Se dico qualcosa sul grande mangia-mangia delle concessioni autostradali, che costano agli italiani 2 o 3 miliardi all'anno più di quello che potrebbero e che comportano regali enormi a grossissimi imprenditori, quali guarda caso spesso sono proprietari di mezzi informazione, non c'è alcuno spazio. Ma lo spazio lo troveremo, se non altro, per via giudiziaria. Ci sono diversi uffici della magistratura che si stanno occupando della faccenda in silenzio, e spero che il loro lavoro raggiunga l'effetto, e poi i media dovranno spiegare perché non hanno dato alcuna notizia di questo, che sono cose che accadono davanti agli occhi di tutti, andavanti per legge, con provvedimenti scandalosi da parte del Ministero Ministero delle Infrastrutture, ma di questo non si può sapere nulla a meno che uno sia appassionato, frequenta il mio sito, ascolta i miei interventi in aula e uno ha anche altre cose da fare nella vita.
Ed è notizia di lunedì che la NATO islamica, vale a dire Sauditi e compagnia, ha appena isolato il Qatar, bollato come sostenitori del terrorismo islamico. Qualcuno ha avuto la sensazione che si prova quando il bue dà del cornuto all'asino. In Europa, ma molto anche in Italia, il Qatar ha investito molto. Per esempio il nuovo quartiere che ha rifatto la skyline di Milano è in larga percentuale di proprietà qatariota, con 100 miliardi di investimenti. Quali pensa siano gli effetti di questa decisione e cosa farà l'Europa verso uno dei suoi principali investitori?
Certamente tra i paesi che hanno preso questa decisione nei confronti del Qatar ce ne sono alcuni che non sono proprio dei paesi esemplari dal punto di vista del distanziarsi da chi molto probabilmente finanzia frange di terrorismo. È vero però che il Qatar è una situazione particolare ed è curioso, io trovo, che noi occidentali che ci riteniamo di essere così attenti ai diritti, così attenti alla lotta del terrorismo, dobbiamo per l'appunto venire a sapere dall'Arabia Saudita e altri paesi che il Qatar fa queste attività. Probabilmente la sete di questi investimenti, che indubbiamente dal punto di vista strettamente finanziario fanno comodo, fa dimenticare ciò che avviene in parallelo. Abbiamo diritto di essere critici naturalmente verso coloro che hanno denunciato le attività del Qatar, ma forse dovremmo essere critici anche verso i nostri stessi paesi che hanno fatto finta che il Qatar sia giusto un paese con tantissimi soldi, e questo è vero, ma così come se fosse, non so, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, un investimento americano, ma che bello, un investimento inglese, ma che bello. Poi se scopriamo che lo stesso giorno magari che hanno firmato l'investimento a Milano o in un altro posto, le stesse persone forse hanno firmato investimenti per finanziare il terrorismo che massacra i nostri bambini, allora forse scopriremo che dovremmo essere un pochino più prudenti. Devo dire, è caduta una grossa ipocrisia, sempre che si voglia far cadere.
E un ultimo commento: la Corte di Cassazione ha aperto la possibilità a Riina il diritto di morire dignitosamente. Quale morte dignitosa hanno avuto i vari Borsellino, dalla Chiesa, Falcone e altri?
Totorina e altri capi della mafia, del suo livello, sono persone sommamente esecrabili, devono essere, come lo sono stati, perseguiti, arrestati, condannati anche a pene severe. Devo dire però che la lotta appunto al crimine mafioso, si fa arrestando i delinquenti pericolosi, non accanendosi necessariamente contro un uomo di 80 anni, ormai inoffensivo. Dobbiamo mostrare per l'appunto che lo Stato è in grado di concedere in eccezionali circostanze e con tutti i limiti del caso la possibilità a un uomo ormai inoffensivo di morire con dignità, proprio perché quest'uomo non l'ha data agli altri. Il fatto di far morire Totò Riina in carcere piuttosto che a casa o fuori non farebbe rivivere neanche per un minuto le vittime della mafia, ma spiega secondo me la differenza che c'è tra un paese civile e persone incivili proprio come Totò Riina. Non deve essere lasciato né a lui né ad altri lo spazio per poter compiere altri crimini o per incoraggiare altri a compiere questi crimini, ma francamente io misuro l'efficacia della lotta al crimine da quanti criminali pericolosi si arrestano e da come li si trattano, più che dal fatto di accanirsi fino all'ultimo minuto con una persona così. So che sarebbe molto più facile dire no, deve crepare nella più buia delle celle, ma francamente sono rimasto sempre colpito dal fatto che proprio di solito le forze dell'ordine e gli agenti di custodia, la polizia penitenziaria, sono quelli che più inorridiscono quando si sentono la famosa storia di buttare la chiave e così via, che loro sono quelli che ogni giorno hanno rischiato la vita contro queste persone, che hanno avuto colleghi che sono stati ammazzati da queste persone. Ma proprio perché ci hanno a che fare, sanno che sono degli esseri umani. Allora ci vuole una lotta spietata al crimine, ma la lotta al crimine non è la lotta a un vecchio, sia pure un vecchio criminale colpevole degli atti più esecrabili.